Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Parola del Signore. Allora, proviamo ad entrare in questa parola con la chiave della preghiera, cioè useremo il salmo che abbiamo pregato oggi, che è il Salmo 26, «Il Signore è mia luce e mia salvezza». Prima di fare questo, solo una illustrazione della prima lettura, che è tratta dal libro del profeta Isaia. Sapete che Isaia scrive in un momento in cui sta per essere distrutto tutto a Gerusalemme, il Tempio per primo. È uno dei tre grandi profeti che vivono intorno alla distruzione del Tempio e alla deportazione a Babilonia. Tradotto in lingua corrente, cioè perché tu ti senta coinvolto in questa idea dell'esilio, della distruzione, sappi che tu vivi in una valle di lacrime, come noi preghiamo in una preghiera mariana, vivi in una valle di lacrime dove, se non puoi ancora mettere in relazione, in comune con gli altri, la fede che credi, perché non sai qual è la fede che crede quello che sta vicino a te, noi in queste condizioni stiamo. Però una cosa puoi saperla, che quello che sta vicino a te soffre come soffri tu. Le sofferenze di ciascuno non sono isole di dolore e di afflizione così disperse senza nessuna relazione tra loro. Noi siamo qua per godere di questa benedizione, per essere incontrati dalla grazia di Dio, perché tutti quanti noi portiamo al centro della nostra vita una difficoltà legata al peccato originale, al peccato personale, insomma alla nostra realtà, quella di tutti i giorni, quella che generalmente noi la buttiamo in faccia agli altri, no? Lamentandoci che va male, che non eccetera eccetera. Invece no, questa è la condizione nella quale noi ci troviamo, non è una condizione sfavorevole, è una condizione nella quale Dio ha deciso di intervenire in un modo preciso. Ed è Isaia che da così lontano, 500 anni prima di Cristo, quando si consumavano tutte queste cose terribili a Gerusalemme, è lui che da lontano vede finalmente la redenzione, la consolazione di Gerusalemme, la ristrutturazione del regno, e dice che un popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Questo popolo è il popolo del nord. C'era stata una frattura tra nord e sud, il regno del nord e il regno del sud. Gerusalemme era diventata la capitale del regno del sud ed era il centro dell'ebraismo a quel tempo, mentre il nord si era perso e addirittura la Galilea era diventata un posto dove c'erano i pagani. Chi è andato in Terra Santa e ha visitato la parte nord del paese sa che ci sono altari pagani e altre cose del genere. Lo stesso lago di Genesaret, il lago di Galilea, aveva al tempo una parte che era abitata, come i geraseni, da gente che non era ebrea. Dunque sta dicendo Isaia: è vero, noi stiamo in una condizione in cui sembra tutto distrutto, in cui non c'è più niente da sperare, ognuno vive solo del dolore che prova di fronte alle macerie del Tempio di Gerusalemme. Interpretalo come vuoi, anche noi siamo in un tempo in cui fuori di qua nessuno ci riconosce, in cui fuori di qua tutti ci guardano con sufficienza, noi che crediamo. E dice Isaia, da quella situazione così drammatica: ma tu hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, si gioisce davanti a te come quando si miete, cioè come quando si raccoglie. Era una visione molto bella questa. C'era un salmo che diceva: nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare, ma nel ritornare viene con gioia perché porta i covoni, cioè il raccolto, non si è perso, la grandine non lo ha distrutto, il freddo, eccetera. Abbiamo finalmente avuto ciò che avevamo seminato. Questa è la gioia di ciascuno, no? Bene, allora, una situazione di afflizione, forse quella in cui viviamo anche noi oggi, c'è una guerra, c'è il denaro che non basta, ci sono tante circostanze che ci mettono in difficoltà. La fede oggi, la Chiesa oggi ci chiede di guardare al centro di tutta questa storia per intravedere il passaggio di Dio. Allora, consapevoli di questo, preghiamolo questo salmo, idealmente, no? Questo salmo 26, che ci ricorda qual è la nostra natura e qual è anche la nostra sorte. E dice il salmo: il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? È evidente, io mi trovo in una condizione in cui sono oppresso. Oppresso da cose che mi stanno intorno, che mi danno fastidio, che mi fanno male, che mi impediscono di sperare, ma io so che seppure tutte le strutture fossero distrutte, il Signore è ancora la mia salvezza. Dunque, non se Lui è difesa della mia vita, di chi avrò paura? E poi finalmente qualcosa di cui noi non siamo consapevoli, ma che c'è dentro di noi oggi, ora. Ed è questa invocazione. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Questa, amico mio, anche se tu non la vedi, è esattamente il fondo del desiderio del tuo cuore. Non lo vedi perché? Perché sei distratto, perché hai paura, perché sei stato oppresso da molte cose, non ce la fai a vederlo. Ma al centro della tua vita, se tu prestassi attenzione con le orecchie alla voce dello Spirito, ti accorgeresti che lo Spirito dice: io voglio restare nella casa del Signore, cioè voglio rimanere in relazione con te. Sì, Signore, è vero, sono preso dai peccati, dalle tentazioni, dalle paure, dalle difficoltà della vita, però io dentro lo so che tu mi hai fatto per te e che io ho bisogno di te più del pane, più di quello che mi serve per vivere. Per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario, cioè per nutrire la speranza in un oggetto che prima o poi mi verrà incontro e mi farà felice. Poi dice il Salmo alla fine: però sono certo, anche ora, di contemplare la tua bontà, Signore, nella terra dei viventi, anche se tutto va in un altro modo. Dunque posso sperare in te e rimanere forte perché tu non mi abbandonerai. Questa è una condizione. Ora, con questo atteggiamento dell'anima, andiamo a guardare quello che ci ha detto il Vangelo oggi. Che dopo Gesù, quando ha saputo che Giovanni era stato ucciso, se ne va in Galilea, lascia Nazaret e va verso il mare, cioè il mare di Galilea, questo lago enorme, perché là tutti venivano e da là il messaggio, l'annuncio poteva arrivare da tutte le parti. Il mare di Galilea era allora quello che è diventato Roma poi. Tutti venivano a Roma, Pietro e Paolo, perché il messaggio è da Roma partisse per tutto l'impero, per tutto il mondo conosciuto. E a proposito di questa terra, Matteo cita Isaia: terra di Zabulon, terra di Neftali, sulla via del Giordano, Galilea delle genti. E dice, no, che finalmente il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Qual è l'oggetto di questa predicazione di Gesù? Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno di Dio è vicino. Ora io lo so che tu questa espressione l'hai ritenuta sempre come un imperativo morale, e allora devi convertirti alla fede, andare a messa la domenica, mangiare, non mangiare la carne il venerdì, non so che cosa che fai. Perché il regno di Dio è vicino, ti viene paura, perché il regno di Dio l'hai pensato come il giorno del giudizio, di quello hai paura, l'hai confuso con la tua morte e dunque non è per te un annuncio che ti fa felice. Ma Gesù sta dicendo, adesso non guardate più altrove, tornate a casa, tornate alla relazione con Dio, questo vuol dire convertirsi. Gli ebrei quando dicono conversione dicono ritorno a casa, ritorno alla terra promessa, dunque torna alle cose che hai dimenticato, impara bene le vie di Dio, lasciati istruire dallo Spirito e ti accorgerai che il regno di Dio non era quello che pensavi te, non era la tua morte, non era il giudizio, non era la fine del mondo, non erano gli effetti speciali, il regno di Dio era dentro di te. Era il santuario della tua vita, era il luogo dal quale tu puoi pregare e dire a Dio, questo io voglio, Signore, abitare nella tua casa tutti i giorni della mia vita e non essere più dipendente da niente e da nessuno e non aver più paura delle cose che accadono, neanche della malattia, neanche della minaccia della morte, neanche dall'inimicizia, quella che noi abbiamo purtroppo coltivato anche nelle nostre realtà di fede e di esercizio, no? della preghiera. Allora, qual è l'annuncio per noi all'inizio di quest'anno liturgico che è cominciato? Questa è la terza domenica, stiamo appena facendo i primi passi. Gesù viene, passa in mezzo a noi, in questa Galilea delle genti, in questo mare sconfinato di gente che non crede più a niente, non per dirci sei migliore degli altri oppure devi fare questo o non fare quello, viene a dirti accorgiti di quello che è stato seminato nella tua vita, accorgiti del dono del battesimo che hai, accorgiti del fatto che la vita eterna è già cominciata in te. Se c'hai un desiderio, quello è rivolto verso Dio. Se c'hai un desiderio, quello è più eterno di te, è più eterno delle tue paure. Le tue paure si sciolgono, finiscono, scambiano forse. Questo desiderio di vita eterna invece non ti abbandona, sai perché? Perché è tuo, perché tu sei impastato di vita eterna, perché tu sei, desideri solo questo nella tua vita, che la tua vita cioè non si perda in cose stolte, in cose qualsiasi di tutti i giorni. Questa è la nostra speranza. Adesso, se puoi, avvicinati veramente con le parole del Salmo a questa Eucaristia. Riconosci che quando andrai fuori di qua non sarai più lo stesso, perché come là il pane e il vino saranno trasformati, pure tu che ti nutri del corpo e sangue sarai trasformato. Non andartene via come un santarello o non so, vattene via con la consapevolezza che Dio ormai ti ha preso e non ti lascerà più. Vattene a casa con la certezza che lo Spirito di Dio non è venuto, non ha mandato il suo Figlio perché tu debba rimanere solo, in difficoltà, sempre a incrociare le dita, con la paura che accadano le cose, che ti spaventano di più. Questa è la nostra speranza. Vivila nella luce, tu che hai visto questa luce, per portarla anche a questo mondo di tenebra, che ancora non ha conosciuto le cose di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, che ricordi sempre alla nostra vita che tu non ci hai trattato come servi, come schiavi, ma ci hai chiamato ad essere tuoi figli, fa che ci accorgiamo del dono che abbiamo ricevuto, per dilatare il cuore anche alle occasioni e alle necessità del nostro prossimo. Fa che possiamo onorarti nelle relazioni con questo mondo di tenebra. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Molte cose accadono, molti giudizi improvvidi attentano all'unità della Chiesa. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e grande nell'amore, non permettere che la tua sposa sia sopraffatta dagli egoismi e dalle stoltezze degli uomini. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, hai chiamato anche noi ad essere tuoi discepoli, apostoli, testimoni della fede, confessori della santa speranza che ci hai donato. Dacci la possibilità di rimediare ai molti peccati che abbiamo commesso, soprattutto quelli legati alla paura che abbiamo del giudizio, del peso della nostra umanità. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, da questo luogo di speranza e di pace noi guardiamo al mondo travagliato dalla guerra, minacciato da progetti che distruggono la speranza dell'uomo. Tu hai messo nel nostro cuore il desiderio del regno, fa che possiamo contribuire a edificarlo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ora ti prego per questi tuoi figli. Tu li hai chiamati, li giustifichi ogni giorno, li conduci alla gloria. Per questo piano d'amore che realizzi nel tuo figlio, mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Da ogni maleficio guariscili. Allontana da loro il pensiero malvagio. Fa che siano sempre forti nelle tentazioni e non cedano mai. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore. Amen.